Allora, siamo con Enzo Iacchetti, protagonista in questi giorni a Trieste, nello spettacolo Provaci ancora a Sam di Woody Allen. Ecco, la prima domanda è d'obbligo: questo rapporto con Woody Allen, questa eredità e questo confronto, penso che sia abbastanza pesante e difficile. Come ha ovviato a questo? Cosa ci ha messo del suo?
Intanto ho cercato di mettere meno cose possibili del suo, di lui, ma a parte che la commedia, cioè mi piace questo tipo di umorismo un po' sofisticato, un po' ebraico, come lo chiamano tra virgolette. L'anno scorso avevo fatto una commedia di Neil Simon che è andata molto bene, ho letto questo testo di Allen, l'ho ritrovato modernissimo, comunque si è ambientato negli anni 60, fine anni 60, quindi primi anni 70, e ho detto vabbè, facciamo scandalizzare i critici, che già molti di loro non mi sopportano a vedermi dalla TV al teatro perché pensano che quelli della televisione debbano stare sempre in televisione, quelli del teatro sono mostri sacri e le tavole del palcoscenico bisogna stare attenti a pestarle. Io invece ci provo da tanto tempo e da questi ultimi 2 anni la gente mi riconosce quello che faccio. E quindi anche questo sforzo di prendere una cosa di Woody Allen e completamente vestirla sui panni di Enzino Iacchetti è stato per me una fatica disumana, però lo sapevo che avrebbe funzionato, per cui adesso sono veramente fiero di quello che ho pensato di fare e realizzato.
Ecco, appunto ricordava l'altro anno Risate al 23° piano di Neil Simon, quest'anno però c'è ancora Sam di Woody Allen. Come mai questa comicità d'oltreoceano?
Ma perché io adoro la comicità intelligente, senza parolacce, senza doppi sensi. Mi piace che si faccia ridere con un tubetto delle aspirine o con una scatola che non si apre, piuttosto che dire che mi puzzano le ascelle o cose di questo genere. Trovo che l'umorismo di questo tipo sia anche un umorismo che trasmette emozioni intelligenti, al di là della, magari non viene la risata grassa come quando si sente una barzelletta sui carabinieri, però viene quel sorriso che ti porta a capire dov'è la profondità anche di quello che stai ascoltando. Quindi la storia è anche una storia drammatica, se si pensi bene. È una questione anche sull'analisi, la psicologia di un povero che non ce la fa a trovare la donna dei suoi sogni, proprio perché cerca di imitare
Lui.
il massimo per le donne, che allora era Humphrey Bogart. Poi quando capisce che forse se la smette di imitarlo e diventa se stesso, le cose gli vengono più semplici. Non ci sono grandi messaggi, però è una favola d'amore molto attuale, mi veste pienamente perché tanto io sono sempre poi stato lasciato dalle donne, quindi mi trovo benissimo in questa parte di depresso sentimentale.
Infatti volevo chiederlo proprio questo, pur essendo, non che è stato lasciato, ma pur essendo uno spettacolo, un testo del 68 se non sbaglio, è
69, sì.
69, straordinariamente attuale, proprio prende una fetta del rapporto uomo e donna che è proprio molto 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 vera, molto reale in questi tempi. Come vede il rapporto uomo e donna nel 2002?
Io conosco molte coppie che non si separano per questioni religiose o per paura di quello che può succedere ai figli. Penso che noi siamo ancora un popolo molto bigotto in questo senso. Poi noto della grande infelicità nei gruppi, nelle famiglie dove il matrimonio è sacro per forza. Io credo che invece bisognerebbe vivere l'amore seguendo le strade dell'amore e non delle regole. Si possono fare figli e educarli e tirarli grandi, onesti e felici anche senza, essersi sposati, insomma. Io credo che l'importante tra un rapporto di coppia sia la sincerità e la dignità, nell'affrontare i problemi della vita. Poi tutto il resto, l'essere umano litiga, è cattivo, è buono, è sciocco, fa ridere, è intelligente, è ignorante, tante cose. E quindi è ciò che ci aspettiamo dalla vita, bisogna affrontarlo, secondo me, con meno regole possibili.
Certo. Il suo amore per il teatro ha radici lontane, leggevo che fin da piccolino lei si cimentava appunto sul palcoscenico, ma diciamo che il suo debutto forse ufficiale è stato con due farse di Dario Fo con il Teatro dei Filodrammatici. Che ricorda di quel debutto?
Bellissimo, anche lì un grande confronto, grande, me la facevo sotto perché le farse le aveva recitate Dario Fo negli anni 50, quando lui in teatro era già un divo. Interpretare cose fatte da lui, era anche lì una bella prova. Era un po' più giovane. Lui venne a vedermi e mi disse che in alcune parti facevo più ridere di lui.
Un bel complimento.
E poi mi chiese di lavorare in compagnia con lui e invece io preferii andare da Costanzo perché mi piaceva anche la televisione.
Ecco, il fatto di essere proprio un volto noto o comunque un personaggio conosciuto dal pubblico in teatro può diventare anche un limite, cioè mi spiego meglio, il fatto di essere conosciuto dal pubblico televisivo soprattutto e venire in teatro, la carica di una maggior responsabilità ha delle pressioni come a dover dimostrare qualcosa?
Questo sì, soprattutto i primi anni che approfittavo del successo televisivo per dire ora vediamo se nei teatri la gente ci viene. E in realtà poi la gente veniva e si aspettava che io facessi le cose della televisione. Ci ho messo tanti anni e anche molta gente se ne andava via. Io magari facevo una commedia o una cosa particolare scritta da me, che però non c'entrava niente né con i bonsai che facevo da Costanzo, né con le cose di Striscia la Notizia, né con Bau Bau Micio Micio, né con i tormentoni, eccetera. E parecchia gente se ne andava. Poi quelli che rimanevano alla fine se ne andavano entusiasti perché dicevano, però, caspita, ci ha dimostrato di non essere solo un individuo da soprammobile. È sempre stata la mia passione il teatro, per cui ho approfittato della popolarità televisiva per arrivare a impormi, perché poi io sono cocciuto, cioè, dopo tante stagioni dove ci ho perso anche tutti i soldi che guadagnavo in televisione, finalmente adesso i teatri sono pieni di gente che poi mi dimostra la sua riconoscenza.
Ecco, lei bisogna dire non fa solo televisione e teatro, ma anche scrive canzoni, scrive musiche e scrive anche libri. E ce n'è uno di 10 anni fa che è proprio il pensiero bonsai e volevo chiederle a che punto siamo con la teoria bonsai.
Ma è rimasta nel cuore come quando si giocava all'oratorio, no? Ognuno di noi ha delle cose belle che lo hanno aiutato a conquistare qualcosa nella vita. I bonsai non sono mai annullati, non sono mai cancellati dal mio repertorio, sono un'idea mia, l'ho inventata, l'ho portata avanti, mi ha reso popolare al Maurizio Costanzo Show. Quando faccio le serate di cabaret, anche con la Viz Orchestra, è capitato l'anno scorso di fare una tournée di cabaret, anche l'anno prima abbiamo fatto un concerto di canzoni bonsai e il pubblico, chi se le ricordava, le gradiva risentire e chi non se le ricordava, era una sorpresa modernissima, per cui niente viene buttato via. Soprattutto le cose a cui ci si è più affezionati, per me sono come dei figli.
Ecco, questa intervista, come le dicevo, andrà su online. Che rapporto ha con internet? Naviga?
Mi vergogno, ma prima non vedo, nel senso che con gli occhiali, dopo 5 minuti i miei occhi devono guardare lontano. Perché sennò sto male, quindi ho questo problema, non riesco a stare più di 5 minuti davanti a uno schermo di computer In più sono veramente l'uomo più pigro del mondo, mi sono sempre un po' rifiutato di imparare. Ho provato con le email soltanto e dopo 3 giorni dovevo stare tutto il giorno al computer per rispondere. Allora ho spento il mio portatile che avevo appena comprato e non l'ho più riacceso. Quindi adesso col telefono comunico con i parenti, con chi mi vuole bene e basta, non ho rapporti, mi vergogno davvero. Mio figlio mi dà lezioni, mi dice papà sei vecchio, io purtroppo preferisco fare una passeggiata al mare e ogni tanto scrivo ancora delle lettere a mano.
Bello, penultima domanda. Qual è il confine tra buona e cattiva televisione?
Sostanzialmente la televisione è da valutarsi come un buon frigorifero, come un buon ferro da stiro, è un elettrodomestico. Io non ho mai voluto male la televisione, molti dicono non educa i figli, li diseduca oppure incita alla violenza, non bisogna far vedere questo, non bisogna far. Santo cielo, se non vuoi vedere una cosa la spegni, se vuoi vederne un'altra giri, più comodo di così si muore. Credo che quasi tutta la televisione sia di bassa qualità, questo sì. Però se a uno piace guardare, che ne so, una cosa brutta, ne ha tutta la libertà. A me non piace, valuto che quella è una cosa brutta, cerco di guardarne una bella. Credo che se non ci fosse Striscia la Notizia, in televisione attualmente non ci sarei per niente.
Ecco, ultima domanda, come promesso, nel suo futuro c'è più televisione o più teatro?
Nel mio futuro credo che, essendo la televisione anche una che mangia le persone, un elettrodomestico che ingoia le persone, penso che un giorno si stuferà di me quando non funzioneranno più i numeri. Però io mi sarò talmente tanto preparato alla mia pensione, nei teatri, per cui finché mi regge la salute mi divertirò a girare, a preparare sempre nuovi lavori e il pubblico teatrale non tradisce mai se lo fai contento.
Grazie mille, in bocca al lupo e complimenti.
Mi spiace far crepare un altro lupo a cui io sono molto affezionato, però deve crepare per
Deve
forza, per
crepare.
scaramanzia.
Grazie.
Ciao, ciao a tutti.